Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, la 300ª puntata a inizio. Abbiamo con noi, per un ultimo saluto, un'ultima partecipazione, la nostra adorata Flaminia Naro. Come stai, Flaminia?
Molto bene, grazie.
Facciamo tanti auguri per la trasmissione, che prestissimo potremo svelare i segreti della fonderia RCF, Radio Città Futura. Sta preparando delle armi puntute
vedrete,
e molto molto piacevoli per chi ascolta le nostre frequenze e le radio contubernali a noi collegate. Oggi siamo collegati con Radioattività di Trieste e abbiamo raggiunto Antonella Urcic, organizzatrice culturale, filosofa, ma anche soprattutto presidente dell'associazione La Trama, che da quest'anno ha unito le sue forze con il Caffè Filosofico di Trieste, di cui è anche direttrice scientifica. Come stai, Antonella?
Molto bene, grazie. Tu come stai?
Tutto bene. Sono felice perché il 12 aprile avremo un debutto, un giovane laureando in filosofia, anzi laureato in filosofia, che presenterà la sua tesi, che è stata curata niente po' di meno che da chi?
Da Pierangelo Rovatti, una tesi di dottorato che vede in campo, insomma, un dialogo molto serrato fra Jacques Lacan e Michel Foucault. E in questo caso il 12 aprile questo ragazzo, Andrea Muni, ci verrà a parlare dell'etica della psicanalisi in Jacques Lacan.
E dove si svolgerà l'incontro? A Trieste?
E al Caffè Tommaseo.
Sulle rive.
Sì, sulle rive, caffè storico di Trieste, insomma, che credo tutti conoscano.
Il redentista del grande Tommaseo, autore tra l'altro anche del nostro vocabolario, insomma, tra i fautori di quella che diremmo oggi la nostra lingua.
Antonella, spiegaci meglio di che si tratta, che cos'è il caffè letterario? Se avete una sede, se siete itineranti, come lo organizzate?
Sì, perfetto. Allora, il Caffè Filosofico ha una sede che è la sede, diciamo, un po' storica, perché è proprio presso l'abitazione del professor Aldo Antolli, che ha voluto creare questo caffè. E di fatto però gli appuntamenti si diravano in più luoghi a Trieste, in cornici magari più istituzionali, dove i colloqui con i docenti universitari sono più facili da mettere in atto, a appuntamenti in altri luoghi, caffè magari storici come San Marco, il Caffè Tommaseo, dove il rapporto con le persone è più immediato.
Ma diamo qualche numero, perché si penserebbe a poche persone, in realtà voi state coinvolgendo centinaia di persone.
Beh, ultimamente devo dire che c'è una grande affluenza, e soprattutto le discussioni alla fine delle conferenze sono sempre più interessanti e molto partecipate.
Quindi
molto,
diciamo, partecipate. Che più che conferenza, un termine più moderno potrebbe essere un workshop?
Ma potrebbe essere sì un laboratorio veramente in itinere, in quanto soprattutto, ecco, adesso abbiamo avviato proprio con Giovanni Leghissa, che è professore di teoretica presso l'Università di Torino, dei bellissimi appuntamenti che sono partiti dalla questione del neoliberalismo in gennaio e si concluderanno a giugno con un approfondimento sulla questione del postumano, insieme con un ricercatore bravissimo di Torino, Davide Sisto, che si occupa peraltro di morte e tecnologie digitali. Quindi ecco, questa sarà una parabola molto interessante che porteremo avanti con Giovanni Leghissa. Ma poi, per esempio, abbiamo instaurato un bellissimo dialogo con il professor Lavecchia, Salvatore Lavecchia dell'Università di Udine, dove abbiamo iniziato a proprio lavorare con degli appuntamenti anche mensili, laboratoriali, sulla questione del bene in Platone, ma un Platone non più visto nel dualismo luce-tenebre, ma un Platone, insomma, molto più spirituale rispetto al Platone che è sempre stato abituato, che tutti siamo abituati a conoscere.
Insomma, possiamo dire che avvicinate la filosofia alla gente in maniera meno accademica, ecco, forse questo è un po' lo scopo del Caffè Filosofico. Chi sono gli utenti, a parte gli addetti ai lavori?
Sì, sì, assolutamente sì. Anche perché, come dicevi tu, ecco, più che conferenze, in realtà, appunto, si tratta proprio di conversazioni che noi avviamo con le persone, dove c'è appunto, per esempio, un docente universitario che fa, che racconta delle cose, ovviamente sempre molto rigorose, perché in filosofia il rigore è assolutamente indispensabile, però allo stesso tempo lascia molto spazio a degli interventi, a proprio costruire con le persone un pensiero, non cioè fare della filosofia veramente un'esperienza del pensiero, che è questa la cosa che a me soprattutto interessa molto venga messa in atto. Ecco.
Bellissimo, complimenti. E allora salutiamo Antonella Urzic. Alberto, dai tu.
Diamo l'appuntamento al 12 aprile al Caffè Tommaseo con appunto la presentazione di questa tesi di dottorato del giovane seguito dal Caffè Filosofico di Trieste. Ancora grazie Antonella Urzic.
Grazie a te Alberto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e ci colleghiamo con una ragazza molto attiva, molto brava di un liceo di Aversa. Oggi è giornata di riposo, però lei è tornata in classe per raccogliere un po' di idee su dei corsi che sta seguendo, ma dopo ce ne parlerà Ilania Menale, che è la nostra amica che è qui in studio, che li sta conducendo da qualche mese. Ma prima di dare la parola a Ilania, abbiamo appunto Federica Petrarca, un cognome che per me è particolarmente caro, perché il poeta per antonomasia, prima ancora di Dante, che in qualche modo è anche un novelliere, ma insomma, poesia. Federica, tu hai scelto di seguire prima il liceo classico di Aversa e poi invece hai cambiato e sei arrivata all'Enrico Fermi, sempre di Aversa. Come ti trovi adesso allo scientifico, tu che ami la letteratura?
Mi trovo molto bene, perché nonostante sia un liceo scientifico, si potrebbe pensare che danno maggior risalto alle materie scientifiche. In realtà sia quelle scientifiche che quelle letterarie vengono messe sullo stesso piano.
Benissimo, benissimo. Quindi lo stesso piano che Ilenia sta portando anche in un piano giornalistico, perché la crossmedialità che fa parte dei suoi corsi è quella che adesso ci spiegherà.
Esattamente.
Cosa stai dando a queste ragazze, in particolare a Federica Petrarca, ma un po' a tutte?
E innanzitutto
e a tutti, anche ai maschietti.
Che, no, certo, sì. Devo dire che sono soprattutto le donne, però anche qualche maschietto ce l'abbiamo. In realtà fammi dire subito che la professoressa di italiano che segue Federica si chiama Maria Rosaria Esposito, che oltre ad essere una bravissima docente italiana è anche una mia amica, e non ti ho detto che i ragazzi verranno al Festival di Ostia il 22.
Perfetto.
Allora, volevo dirti, volevo parlare di questo laboratorio crossmedial, che è un laboratorio
che nasce da un po' dal tuo libro, perché ricordiamo, il nostro è uno spazio dedicato ai libri, e La guerra oltre la notizia, sì, che questo grande successo che tu hai pubblicato l'anno scorso per Mattioli, sì, è alla base, sì, sì, anche di questa riflessione,
certo,
no? Di come,
certo,
il giornalismo di guerra, che naturalmente sceglieranno i più coraggiosi, perché ci vuole,
sì,
un bel
sì,
fegato per partire per i teatri di guerra,
sì,
per esempio,
sì.
Federica Petrarca potrebbe anche lei partire per l'Afghanistan,
per la,
che ne dici? Magari non Fede, subito, tu accetteresti una missione? Ma accetteresti, il coraggio ce l'hai, oppure pensi di fare giornalismo magari politico, dove non si rischia la vita?
Preferirei non rischiare.
ma sai che in realtà il progetto questo di cross media del laboratorio è partito su un'intuizione della preside,
sì,
del dirigente scolastico Adriano Vincione, dopo aver letto il mio libro.
Eh certo.
Quindi mi ha chiamato dopo.
Tutto nasce dalla guerra oltre la notizia.
Poi diciamolo, io sono poi originaria di Aversa, quindi chiaramente c'è tutto
una mozzarella.
Un collegamento, sì, tutta una mozzarella, esatto. O anche una polacca, che è un dolce tipico aversano.
Ah, questo ce l'ho glielo devi far conoscere, perché non sappiamo com'è.
Dai, la prossima volta che vengo da Aversa.
Ma torniamo ai tuoi corsi.
Sì, sì. Il laboratorio prevede ufficio stampa, social media marketing e il giornalino scolastico, tutto ambientato nel liceo scientifico Enrico Fermi di Aversa. Quindi l'ufficio stampa del liceo, il social media marketing, che è la pagina Instagram che si chiama Liceo Fermi Aversa, e la pagina Facebook che è Liceo Scientifico e punto Fermi, quindi seguitici tutti e in tanti, e il giornalino che si trova su parolaalfermi.blogspot.com.
Ma li farai esercitare anche sul giornalismo di guerra oppure solo su comunicati stampa?
Ma sai, prossimamente presento pure il libro lì sulla guerra. Quindi magari li faccio appassionare. Nel frattempo io ho fatto preparare, Federica aiutami su questo, dei cartelli con delle frasi, delle citazioni di autori, qualsiasi autore, che riguarda appunto la guerra e soprattutto la pace. Giusto, Federica? Tu l'hai già scelta?
Sì, esatto. La frase ci avevamo pensato, sì, io e il mio gruppo.
Questa è in anteprima.
Stiamo appunto decidendo tra alcune frasi di qualche autore, tra cui allora Cormac McCartney, Benjamin Franklin, Winston Churchill, Bob Marley. Siamo un po' indecisi, sinceramente.
Non me lo svelare.
Sarà una sorpresa.
Tra l'altro Federica Petrarca è caporedattrice, la sua redazione si occupa di progetti scolastici ed extrascolastici, quindi interni alla scuola ma anche esterni, quindi progetti che riguardano la promozione di racconti piuttosto di articoli di giornale o di poesie o quant'altro abbia a che fare con letteratura ma anche con giornalismo interno ed esterno alla scuola. Anzi, Federica, guarda, Ti giro proprio la parola, racconta tu il cross media, così lo racconti dal punto di vista di chi lo attua, di chi lo pratica, perché poi io sono una semplice moderatrice, null'altro.
Sei, cioè, l'animatrice e l'anima pensante di tutto questo baradano.
Sono un umile
ambaradan.
Dai, Fede, allora la parola a te.
Ok, grazie Elenia. Allora, il laboratorio giornalistico Cross Media nasce appunto dall'esigenza di condividere le innumerevoli attività della comunità scolastica. Oltre alla nascita dell'ufficio stampo, che appunto ha come obiettivo la divulgazione dei comunicati stampa, il progetto prevede anche l'istituzione di due pagine social, Liceo Scientifico punto Fermi su Facebook e Liceo Fermi Aversa su Instagram. I social permetteranno quindi agli alunni di interagire e comunicare con gli altri alunni del Liceo Fermi e non solo. Mm-hmm. Il progetto inoltre prevede anche la nascita di un giornale online intitolato Parola al Fermi, che appunto si occupa di promuovere le attività didattiche.
Ottimo.
Sì, sì.
Il nostro ufficio stampa ha due redazioni. Il social media marketing si divide appunto in Facebook e Instagram, e il giornale online ha 6 redazioni.
Perbacco.
Sì, sei.
Tanti siamo.
Sì.
Le due caporedattrici dell'ufficio stampa sono Alessia della seconda B.
Esatto.
Che si occupa appunto di redazione e divulgazione dei comunicati stampa, e Irene della seconda M.
Bene.
Che si occupa di contatti media, quindi giornali, radio, TV, blog e agenzie di stampa.
Lo stai leggendo, vero?
No, ma si conoscono, ormai sono integratissimi, devo dire.
Bene.
Collaborano tantissimo.
No, perché non si deve leggere, bisogna imparare tutto a memoria.
Le sa tutte. E
brava.
Senti, invece, il racconta del giornale, che non abbiamo parlato delle redazioni del giornale, ne abbiamo 6. Ne abbiamo,
sì,
una che è quella sport, tutti maschi, ovviamente.
Esatto, e il caporedattore è Francesco della seconda M.
Esatto. Tutti giovanissimi, a 15 anni.
La redazione è cultura, alternanza scuola-lavoro.
Esatto.
Che la caporedattrice è Ersilia della terza L. Ha invece della redazione cultura la caporedattrice è Imma della seconda I.
Esatto.
Poi abbiamo
poi ti farò parlare anche con Imma.
E la caporedattrice è Imma della prima B. Le interviste l'intervista di cui si occupa Chiara Enrico con la sua redazione della seconda M,
esatto,
e i progetti di cui appunto sono io la caporedattrice.
Federica, ti do un compitino, ci sentiamo fra un mese e ti do da leggere un libro che vorrei commentare con te, di Hans Fallada, Nessuno muore più da solo, oppure Nessuno muore da solo, a seconda delle traduzioni. Lo troverai sicuramente nelle pubblicazioni della casa editrice Einaudi, che mi pare che lo pubblica ancora, è un libro non recentissimo, però è uno dei più bei libri scritti da uno scrittore tedesco sulla guerra. Io sono appena tornato a Lipsia, dove abbiamo partecipato alla fiera del libro, e ti assicuro che questo può essere un po' come dei classici italiani considerato una stigmatizzazione, una analisi critica sul nazismo, che andrebbe fatta leggere anche in Italia, perché ci somigliamo molto di più di quello che pensiamo noi tedeschi. Non so, la tua opinione sulla Germania qual è?
Oddio, il mio nome ha origini tedesche, quindi tendenzialmente mi piace un po' la Germania, sia come sia per il loro modo di come posso dire,
di pensare,
esatto, mi piace il loro modo di organizzarsi,
gestire.
Le tradizioni non ne conosco molte, però è un paese che mi affascina.
Allora Federica, mi raccomando, di Hans Fallada, questo libro secondo me potrebbe essere una buona occasione per riflettere su quante cose Ognuno muore solo, è una delle traduzioni più recenti, che in realtà è Nessuno muore più da solo, ma anche questa può essere una lettura giusta.
Mi farebbe piacere, va bene.
E anche Sellerio di Palermo ne ha fatta una recente traduzione pubblicata nel 2010 a soli 13 euro, quindi vabbè, ma ce ne sono diverse. Una conclusione alla nostra amica Ilenia.
Ma io sono chiaramente soddisfatta al 100% del laboratorio. Federica è uno degli elementi forse più validi, ma senza togliere nulla agli altri, perché sono veramente tutti molto bravi.
Bene, ti salutiamo, ti aspettiamo a Milano, perché ci hai promesso che ci verrai a trovare alla fiera Tempo di Libri.
Assolutamente sì.
E poi fra un mesetto con Federica.
Ma sì, quando ciao. Vuoi.
Ciao Federica, ciao. Petrarca. Ciao
Fede, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, raggiungiamo a Rovigo un caro amico che questa volta non è il solito Cristiano Draghi, il nostro corrispondente dal Rodigino, ma è un compositore e pianista. Parliamo di Gerardo Felisatti. Gerardo Felisatti è stato in tournée a Malta, ha seguito anche ulteriori vicissitudini positive naturalmente nella sala concerti di Bari, e adesso è ritornato a Rovigo. Gerardo, come stai intanto?
Buongiorno a tutti, buongiorno, sto bene, tutto bene, sempre al lavoro. Sempre.
Più soddisfazioni le hai avute a Malta o a Bari?
Devo dire che Malta è un posto bellissimo, lì ho lavorato in teatro, però non ho avuto occasioni di fare concerti, mentre a Bari abbiamo fatto assieme a Luigi Puxetto, il mio compagno di avventure, un fantastico violoncellista, abbiamo fatto un concerto veramente bellissimo assieme, insomma, quindi lì Bene. Le emozioni sono state molto più grandi, insomma.
Spieghiamo ai nostri ascoltatori esattamente qual è il tuo lavoro, perché tu, oltre a essere compositore e pianista, sei anche quello che viene definito un pianista d'accompagnamento.
Esatto. Il nome tecnico giusto sarebbe maestro collaboratore.
Esatto, per le prove soprattutto.
Esattamente, quando viene montata un'opera lirica in qualsiasi teatro, si deve considerare che un mese prima della prima performance, della prima insomma messa in scena, ci sono prove ogni giorno in cui io ed altri miei colleghi, appunto maestri collaboratori,
certo,
veniamo impegnati nell'allestimento, quindi suoniamo tutta l'opera al pianoforte e poi abbiamo varie mansioni, tra cui appunto dirigere sul palcoscenico se ci sono piccoli gruppi, ensemble o cose del genere, e anche contemporaneamente gestire quello che è l'andamento registico dell'opera sul palcoscenico, quindi ingressi di cantanti, di coro, movimenti, sipari, tutto quello che avviene alla fine è responsabilità nostra, insomma, quindi
Bene.
È un lavoro complesso ma decisamente molto interessante, insomma.
E una cosa che volevo chiederti, approntando queste nuove o vecchie opere liriche, perché naturalmente ti sarai confrontato anche con compositori più prossimi ai nostri tempi, se non contemporanei.
Sì. Sì.
Ti sei trovato anche a assorbire quello che suonavi nella tua attività di compositore, oppure credi di non aver avuto, diciamo, inquinamenti, ecco?
La parola inquinamenti mi suona interessante. Devo dire la verità, quello che emerge dalla mia musica, a detta di tutti, proviene soprattutto dai miei studi musicali, quindi in molti ritrovano echi di Chopin, di Liszt, di Rachmaninoff, per cui ho anche Ravel o Satie, per cui mi sentirei più affine e anche, come dire, collegato idealmente a quel filone.
Bene.
Anche se non mi posso assolutamente considerare.
Bene, prima di continuare a chiacchierare, però facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori, appunto, da Acqua Madre, che è il tuo ultimo disco, anche se chiaramente oggi parlare di dischi non ci sono più, ma produzione,
certo.
Produzione
sì.
Musicale, una parte, diciamo, non banale, dedicata all'acqua, quindi anche al tuo luogo di nascita, di appartenenza, che è Rovigo, dove il fiume Po incontra il mare Adriatico, con Leggermente. A fra poco. Grazie a Gerardo Felisatti, di cui abbiamo ascoltato dall'LP, dal disco Acqua Madre, Leggermente, e gli domandiamo, ecco, Leggermente, dove è stato composto? Perché ci ricorda veramente delle emozioni acquatiche, direi.
Assolutamente sì. Allora, il tutto è avvenuto un po' per una mia necessità di isolarmi un po' dalla realtà musicale, perché spesso si è distratti da vari
lavoro
interni. Quindi, esatto, ho preso una casa sul lago di Garda e mi sono isolato da tutto e da tutti, e in una settimana è nato Leggermente, un po' tutto l'album Acqua Madre, insomma. Avevo bisogno di un contatto totale e completo con l'acqua, e devo dire che è stata la soluzione ideale.
Dove continuerai le tue tournée? Abbiamo saputo che domani sarai nella tua città di Rovigo. Dove?
Esattamente, suonerò nell'auditorium del Conservatorio Venezia, che è il conservatorio della mia città, e non nascondo una certa emozione, nel senso che suonare in casa è sempre molto bello, ma altrettanto emozionante.
E dopo la città di Rovigo dove sarai?
La settimana scorsa ho fatto Treviso, la prossima successivamente data che arriva è a Verona. Verrà comunque pubblicata, perché è in via di definizione nel mio sito web www.gerardofelisatti.com.
Perfetto, perfetto, benissimo. Allora, ci lasciamo con quale brano che ci regali, diciamo, ai nostri ascoltatori e a noi che ti stiamo intervistando?
Vi vorrei proporre Acqua Madre.
Che proprio dà il nome al disco. E,
esatto.
E quindi tutti i figli di questo elemento liquido che tanto amiamo, Acqua Madre, e ci sentiamo presto con Gerardo Felisatti. Ciao!
Grazie a tutti, buona giornata. Thank you.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro corrispondente d'eccezione, allo scrittore, al critico Giovanni Pacchiano, che oggi ci promette veramente un titolo indispensabile al quadrato. Parliamo di Wilkie Collins, La legge e la signora, uscito per i tipi di Fazzi da pochissimo. Sono 404 pagine indispensabili, 18 euro, 4 centesimi a pagina.
Giovanni, ben trovato.
Ben trovati a voi, e vorrei fare una premessa. Quando leggo i libri, i romanzi di Wilkie Collins, non desidero essere disturbato, non rispondo al telefono, non rispondo al campanello, in casa non parlo con nessuno, perché è una lettura che prende totalmente, non ci si riesce a staccare. Collins ha sempre scritto romanzi lunghi, ma questo, per quel che riguarda lui, è un bene, non un male, perché sono romanzi che ti trascinano. Diamo al lettore, magari meno informato, una notizia cronologica. Collins appartiene alla letteratura vittoriana, è grosso modo contemporaneo di Dickens, anche se Dickens è morto parecchi anni prima.
Però una traduzione così mancava da tempo, da quanti anni?
Una traduzione così mancava da molto tempo, ma Spazi sistematicamente sta ripubblicando o pubblicando tutti i Collins possibili e immaginabili. Tenete conto che Collins ha scritto tantissimi, tantissimi romanzi, 24 romanzi. Lui ne ha già pubblicati parecchi. Questo romanzo è interessante, è della maturità di Collins, perciò viene dopo i due capolavori che sono La signora in bianco e La pietra di luna, libri che obbligherei il lettore a leggere e me ne sarà grato. Questo è un romanzo interessante perché per la prima volta l'investigatrice è un personaggio femminile. Mi risulta che non siano mai comparsi primi investigatori donna, e questa donna Valerie fa le indagini in un certo senso sulla propria pelle, perché indaga sul proprio marito, nel senso che lei sposa questo suo grande amore che si chiama Justus, e subito dopo la cerimonia di nozze scopre che sulla testa del marito pende una brutta macchia, cioè lui anni prima era stato sposato e non ha rivelato a Valeria di essere stato sposato, ed era stato assolto per insufficienza di prove dalla corte scozzese. Il delitto era quello di aver avvelenato la moglie, però non ci sono prove sufficienti e lo lasciano libero. Però naturalmente per un gentiluomo dell'Ottocento questa è una macchia. Lui non solo non ha osato rivelarlo alla nuova moglie, ma si è anche cambiato cognome. Questo nuovo matrimonio si infrange subito perché il marito scappa, scompare pieno di vergogna, e allora toccherà a Valeria investigare per riuscire a capire se il marito è colpevole o innocente. E non racconto altro, naturalmente. Ci sarà un sacco di colpi di scena, come avviene sempre nella narrativa di Collins. Ma rispetto ai libri precedenti più complessi e affascinanti, come La pietra di luna, dove continuano a cambiare i punti di vista e a parlare personaggi diversi che si alternano...
Anche i fantasmi, ricordiamolo, lui è stato tra gli scrittori di fantasmi più significativi.
Naturalmente. Questo invece è un libro molto lineare, in cui parla sempre la donna dall'inizio alla fine, ed è, diciamo, di lettura più agevole. Lo sono anche gli altri, ma questo ancora di più. Io lo raccomando caldamente perché ne esce un ritratto molto vivo, non solo della società vittoriana, ma anche della posizione della donna all'interno di questa società. Non scordiamoci che siamo all'epoca del protofemminismo, e in Inghilterra
le suffragette
sono le famose suffragette, ma questo movimento in Inghilterra si diffonde molto rapidamente con molti proseliti, e in un certo senso Valeria è rappresentante di questo nuovo fervore femminile assolutamente apprezzabile. Lei è una donna di molto coraggio e alla fine la verità trionferà.
Possiamo dire, Giovanni, no scusami ti ho interrotto, chiudi tu.
No, no, volevo dire solo che attenzione, oltre ai due protagonisti ci sono dei personaggi di straordinaria coloritura narrativa in questo romanzo. Collins è bravo perché sa tratteggiare tutti i personaggi, anche i minori e i minimi. Sono affreschi quelli di Collins, Dickens e William Thackeray, che sono secondo me i tre grandissimi dell'Ottocento. Non pensiamo a Jane Austen, che è forse la più grande, ma è proprio l'inizio.
No, dicevo che poi leggendo questi romanzi capisci anche la mentalità inglese dell'epoca, capisci quella di oggi. Ecco, forse arrivi a capire anche la politica, no, di questi, dei nostri giorni, attraverso sì. Un'analisi di questi libri.
È un'osservazione molto giusta. La società inglese sotto la superficie è cambiata pochissimo da 150 anni.
Perché era già moderna allora, però possiamo dire che è stata un'antesignana. Non perché si sia cristallizzata, il contrario trovo.
No, assolutamente sì, non si è cristallizzata naturalmente. Ma c'è un filo continuo che lega i caratteri e le psicologie della società inglese dall'inizio della borghesia adesso. E Collins ne è uno dei rappresentanti più degni. Io la butto lì, ma ne parlerò poi perché sta per uscire un altro recupero che si chiama Basil, sempre da Fazzi. Io la butto lì, è persino migliore di Dickens con questo...
Che coraggio, che coraggio che hai!
Ne parleremo.
Bene, William Wilkie te ne sarà grato.
Va bene.
Fazzi editore.
soprattutto. Sempre, visto che lui purtroppo è morto da molti anni.
Sempre da Fazzi editore, naturalmente.
Allora, ricordiamolo, Wilkie Collins, La legge e la signora, Fazzi editore, 404 pagine, 18 euro.
Alla prossima, certo. Giovanni.
Grazie, Giovanni, ciao.
Saluti, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. In questa puntata 300esima abbiamo un ospite che mi è particolarmente caro, uno scrittore che conosco dalla sua nascita col suo primo libro che uscì per i miei tipi e adesso è diventato un classico della letteratura storica italiana, perché si è occupato per me di un personaggio che ci ha fatto innamorare. Parliamo di Filippo Mazzei e lui è in realtà il mio amico Gianni Fazzini, perché si nasconde dietro questo nome un personaggio incredibile. Chi sei veramente, Gianni?
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Non ti emozionare.
No, troppo. Di Radio Città Futura.
So che ti vuoi celare.
Sei mi un... sono emozionato per tutte le cose belle che
perché,
mi hai detto.
Perché vuoi essere, vuoi essere meno di quello che meriti. In verità, mi dispiace quasi dirlo, sei il peggior nemico di te stesso.
Ma forse sì, ma è bene così. Devono essere gli altri a parlare di me, non io di me stesso, perché chi si loda si sbroda. Così mi hanno insegnato quando ero giovane.
Però io ho scoperto che sei anche un collaboratore tra i più richiesti della Treccani.
Sì, io ho collaborato per molti anni con molte voci biografiche al dizionario biografico degli italiani edito appunto dalla Treccani.
Poi ho opera meritoria.
Una grandissima opera, pensa che sono arrivati alla lettera P e stanno all'ottantesimo volume.
Quindi ce n'abbiamo di uomini meritori.
Di persone, solo che...
Uomini e donne, naturalmente.
Certamente, personaggi illustri, morti dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente. Solo che poi ultimamente ho dovuto un po' lasciare perché... scrivendo libri su libri non ce la facevo a seguire anche la Treccani.
Io oggi ti ho chiamato per stare insieme, per parlare di cultura, perché hai pubblicato un libro che mancava nella storia della nostra città, Le colonne di Roma. È un titolo che sembra quasi ironico, no? Noi siamo le colonne, era una canzone di qualche anno fa.
Eh sì, è vero.
E le colonne di Roma invece nessuno le aveva analizzate così bene come hai fatto tu per i tipi di Greco in Greco, un editore milanese ma molto attento alla nostra città. Sono 301 pagine per 15 euro. Dove cosa analizziamo? Cosa analizzi e ci fai analizzare leggendo il libro che ci regali praticamente a 15 euro?
Allora, beh, è l'editore che ve lo regala. Diamo a Cesare quel che
ma anche tu perché prenderai i diritti su una cifra più bassa. Veramente poco. È un libro illustrato, appunto 301 pagine, importante.
145 foto a colori.
Quindi
carta patinata.
Veramente merita.
Un'edizione veramente elegante.
Quindi parliamo delle colonne che non sono inserite nei monumenti, ma che sono da sole.
Esatto, esatto. Hai
che
colto
significato?
Proprio, hai colto proprio l'essenza del problema. Guarda, a Roma, in tante piazze, piazzette, giardini, troviamo ogni tanto una colonna isolata che si erge lì e magari l'ascoltatore, il passante, ci capita vicino e non sa rendersi conto di cosa sia.
Io sono legato particolarmente a quella via Parigi, dove sopra c'è una barchetta, un galeone che rappresenta la
Guarda,
città.
Quella è quella di fronte all'antico planetario. E quella è sorta per il gemellaggio Roma-Parigi.
Che è l'unico per il gemellaggio che è a Roma e l'unico che è a Parigi, credo.
Esatto, esatto. Beh, a Parigi, lì su quella caravella che tu vedi al di sopra della colonna, è il simbolo di Parigi. E infatti a Parigi hanno la lupa, ovviamente.
Benissimo.
Hanno messo, ci hanno ricambiato. Ma pensa che in quell'occasione, poco tempo dopo, venne inaugurato, a quell'epoca, per quei tempi, era un collegamento treno eccezionale, il Palatino. Partivi la sera da Roma o da Parigi a seconda e la mattina dopo eri nell'altra capitale.
Stupendo.
Erano 15 ore quando prima ne impiegavi 26. Certo, oggi con la TAV e tutti i collegamenti veloci fa ridere, ma all'epoca era un collegamento eccezionale.
E la tua colonna preferita?
La mia colonna preferita è una colonna che non c'è più.
Ai ai ai. Qual è?
Ed è una colonna che io ho messo nell'appendice speciale dedicata alle colonne scomparse, che è sospesa, tagliata e capovolta. Una cosa, guarda, inconcepibile. Io quando la scoprì tanti anni fa, nelle mie passeggiate per Roma, sempre fotografando, cercando la lapide, l'iscrizione, le cose strane da poter poi farci sopra articoli o per il Messaggero o per Avvenire oppure per il American Novel Room, quando c'era questo giornale.
Come no, degli Benvenise. Americani a Roma.
Ebbene, dentro Palazzo Poli, che fa parte di una società capitale statale, la SACE, a un certo momento
una traversa via del Tritone, per
sì,
chi,
sì,
insomma,
sì, esatto,
Roma.
Sì, molto vicino, hai fatto bene a puntualizzare.
Dove c'era il famosissimo sacerdote Monsignor Di Liegro, che faceva messa in quella chiesa e dove professava un rapporto speciale con gli extracomunitari.
Sì,
fu tra i primi a fare anche accoglienza
dei
malati di AIDS, ricordiamo.
Una persona eccezionale, Di Liegro. Tornando a questa colonna, io passai e vidi questa cosa che mi colpì, dissi, ma veramente non ho bevuto. Che cosa? C'era al centro del cortile una colonna sospesa in aria e capovolta, cioè il capitello, quello che tu vedi sempre sulla sommità della colonna, stava alla base.
Come una radice.
Sì, come una radice. C'era questa colonna, ovviamente tenuta lì in piedi, con quattro tiranti d'acciaio robustissimi ai quattro lati del cortile.
Quindi la società di assicurazione Credito Estero, perché questo
sì, Credito Estero, io non volevo fare pubblicità, aveva commissionato a una scultrice molto in gamba, Silvana De Stefano, e questa colonna.
E l'hanno tolta, però, peccato.
Dopo 9 anni l'hanno tolta per problemi, come dico io,
di stabilità, forse,
legati a problemi di stabilità e di sicurezza, con i conseguenti costi di manutenzione da ritenersi troppo elevati.
C'erano i mandano i tedeschi.
Sì. Questa giustificazione mi hanno dato quando io ho chiesto ufficialmente. Ma una colonna poi a me cara, sono un paio di colonne legate, come dico poi nella quarta di copertina, ad avvenimenti storici molto particolari. Uno è la famosa Biura di Galileo. Galileo Galilei dovette riconoscere che no, non era come diceva lui,
sì,
e salendo la Trinità dei Monti si arriva a Villa Medici,
sì,
continuando verso il Pincio. Sulla destra c'è una colonnetta che non tutti conoscono, anche molti esperti di Roma mi hanno detto: ma come l'hai trovata? Dove,
dopo il monumento a Chateaubriand, dove c'è una targa.
C'è questa colonna, sì. C'è questa colonna che ricorda la Biura di Galileo. Perché è messa lì? Perché lui, durante il periodo del processo, certo. Lui stava lì ospite in prigione dorata proprio a Villa Medici, che all'epoca non era ancora dei francesi.
Era dei fiorentini.
Sì, esatto. Poi un'altra colonna.
La seconda colonna del cuore, anzi la terza, così.
Guarda, sono 50 a Meccara.
Fermiamoci a 3, sì, sennò poi non comprano più il libro.
Ebbene, è quella che sta di lato a Santa Maria Maggiore e non tanto la si vede perché sta dentro un cortile che è un cortile che fa parte del...
E a chi è dedicata?
È dedicata all'episodio storico Parigi val bene una messa. Ed è interessante perché molto spesso nella vita di tutti i giorni, diciamo così, magari un genitore per giustificare con il figlio un sacrificio dice Parigi val bene una messa. Da dove nasce? Il libro del Fazzini lo dice. Un'ultima cosa, in questo periodo, senza fare accenni a politiche o che, viene ripresa molto spesso in televisione o sul nazionale, sul TG nazionale o su quello regionale, una colonnetta che sta ai piedi della scalinata che porta agli uffici del Campidoglio. È una colonnetta con sopra la lupa, una riproduzione esatta della lupa, e lì è interessante vedere come e perché sia nata questa colonna.
Ci tornerai a trovare?
Magari, volentieri, basta che mi chiamate.
Anche perché sappiamo che hai ristampato La vita di Filippo Mazzei.
Eh sì, è stata un grande...
Me l'ha detto Giacomo Morabito della nostra radio contubernale Punto Radio di Pisa e Livorno, che hai presentato tra l'altro recentemente il libro proprio a Pisa.
Sì, dal nostro comune amico.
Da Massimo Balzi, che
salutiamo chiaramente. Il presidente del Circolo Culturale Filippo Mazzei, col quale tu hai concordato tutta
l'uscita. Esatto. Ricordiamo il titolo e il prezzo, poi ci tornerai a parlare di questo libro fra una settimana.
Un illuminista.
O al più presto, fra due, via.
Certo, quando pensate voi, sempre volentieri. Un illuminista toscano fra Stati Uniti e Risorgimento.
Sono 412 pagine, 20 euro per i tipi della...
Del Circolo Culturale Filippo Mazzei, di cui Massimo Balzi è presidente.
Benissimo, alla prossima, ciao Gianni.
Grazie a voi e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro corrispondente d'eccezione dal Piemonte meridionale, dalla terra che ha dato i natali a Umberto Eco, da Alessandria, Roberto Paravagna. Cosa ci recensisce oggi Roberto? Un libro pazzesco di un
Carta
personaggio
vetrata.
Amatissimo a Roma, ma un po' in tutta Italia, per non dire in tutto il mondo, di Enzo G. Castellari, Il bianco spara, dove il bianco non è quello dei vestiti ma è il bianco dei spaghetti western che uccide e colpisce al centro, al cuore, i nostri sentimenti. Siamo tutti legatissimi ai spaghetti western e Castellari ne ha fatti veramente tanti. In questo libro, uscito per Blockbuster, la catena di negozi di videocassette e di film che è anche casa editrice di Milano, che ha pubblicato appunto questo libro, sono ben 608 pagine per 29 euro, 4 centesimi a pagina, quindi sono tante pagine ma costa poco, perché va ricordato, più sono le pagine meno i libri costano, e questo è un libro veramente tutto da leggere e tutto da ricordare, perché sono momenti importanti di una carriera lunga e affastellata anche di grandi successi.
Ma sentiamo Roberto che cosa ha da dirci. Intanto ciao Roberto, ben trovato. Oggi chiudiamo, io oggi chiudo Carta Vetrata, lo sai, però insomma non ci perderemo. E allora un po' col sentimentalismo di Castellari cominciamo a parlare.
Perderemo, non ci perderemo di vista e neanche di ascolto.
Ma certo.
Mi raccomando. Insomma, Allora sì, stavamo parlando della figura di questo grossissimo anche per dimensioni, insomma, fisica, Enzo G. Castellari, il suo libro Il Bianco Spara, come dicevate prima, da studio. Allora direi subito, chiunque mastica da tempo cinema non può non conoscere il personaggio. Parliamo appunto di Enzo G. Castellari, la G sta per Girolami. È notissimo regista cinematografico che è nato a Roma nel 1938, che ha pubblicato questo libro di cui si parlava poc'anzi, una sua corposissima biografia condensata, è un modo di dire, perché insomma oltre 600 pagine, con la prefazione di Franco Nero, dove Castellari racconta la storia di uomo di cinema da sempre, nonché di figlio d'arte, perché ricordiamo in questa occasione il padre è Marino Girolami, quindi un uomo cresciuto all'ombra dell'Ariflex, insomma. Un vero e proprio maestro della cinematografia italiana che negli ultimi tempi ha inoltre ricevuto tutta una serie di complimenti da molte persone, non ultimo Quentin Tarantino, che le generazioni insomma posteriori alla mia, non dico qual è la mia, conoscono come Mr. Pulp Fiction dal film con Travolta e la Uma Thurman. Allora direi che questo è un libro, il titolo appunto Il Bianco Spara, immancabile insomma tra i cultori dell'action movie all'italiana. E Castellari, dopo il ruolo di aiuto regista, ovviamente come è facile intuire, ci racconta la sua possibilità avuta iniziare a dirigere insomma davvero grazie al successo dei film western all'italiana, spaghetti western, una definizione così scherzosa ma che comunque corrisponde alla realtà, film genere quindi quest'ultimo di grande popolarità che ha permesso, non va dimenticato, a molti attori di lavorare.
Castellari anche al compianto Thomas Milian, ricordiamolo, un ricordo alla scomparsa di questo personaggio fantastico.
Esatto, Alberto, che è mancato proprio da pochi giorni. Castellari appartiene però anche alla televisione, sulla TV diretto alcune serie di successo come Sandokan, come la prima serie Detective Extra Large per Rai 2. Quindi un uomo d'azione anche nel carattere, ha spesso svolto parallelamente alla sua attività anche quella di stunt, dato appunto la sua fisicità e anche nel caso che qualche stunt vero e proprio insomma in certe occasioni non se la sentisse di girare scene un po' pericolose. Nel libro viene raccontato questo, vengono raccontati tutti questi episodi, per quello che dicevo e sottolineavo è interessantissimo per chi ha voglia di sapere qualcosa sul cinema italiano. Castellari è nipote del regista Ennio Guerrieri e si lascia andare, aprendo il libro dei ricordi professionali e di vita, che sono ricordi pieni di produzioni di successo. È il suo, in questo libro Il Bianco Spara, il profilo di una carriera intrecciata non solo sotto l'aspetto genetico, insomma con quella della famiglia, appunto dicevo padre, zio e fratello nel cinema. Chi più ne ha quindi più ne metta. In questo libro ci sono 30 anni della vita di un cineasta che ha dato tantissimo al cinema italiano, tra sparatorie, storie western, storie post-atomiche, anche figure comiche all'italiana, appunto dicevamo prima il discorso del detective extra large con il compianto Bud Spencer, cioè Pedersoli. Divertenti sono nel libro le tantissime storie, ne dico alcune, diciamo per elencarle nella generalità, nella globalità tutte, divertenti dicevo sono le storie su come è nato questo, come è nato quel film, le tantissime amicizie professionali che sono un pochino le cose che poi la gente credo possa avere la curiosità di andare a vedere. E rimanendo nel tema Enzo G. Castellari e il suo libro di cui parliamo oggi a Carta Vetrata, di recente a Milano in occasione di un evento pubblico al quale era invitato, quest'ultimo ha rivelato che il film più divertente che ha girato nella sua carriera è stato Ettore Lo Fusto, un titolo particolare, insomma una produzione nella quale era impegnato anche Vittorio De Sica. È un libro corposo, come dicevate voi da studio, 600 pagine, ma sono certo che queste 600 pagine, che sembrano una montagna insomma di fogli da sfogliare, scorreranno via assolutamente velocemente.
Beh, anche un libro divertente, lui è stato un uomo veramente a tutto tondo, un artista a tutto tondo, quindi avrà avuto anche la capacità insomma di scrivere un libro che riassume un po' tutto questo, che dà anche dei suggerimenti a chi si volesse accostare a questo lavoro.
sì, perché secondo me è veramente un libro a 360 gradi, non soltanto l'aspetto biografico, l'aspetto della carriera cinematografica come attore, gli episodi curiosi come dicevamo prima, Flaminia, ma anche sotto sotto che cosa si deve fare per iniziare a lavorare e per rimanere nel cinema, perché voi sapete, credo che insomma...
Certo, la difficoltà è restare, ma in qualunque settore,
esatto,
sì.
Esatto, in qualsiasi settore, Flaminia, perché insomma è abbastanza difficile, quindi anche e soprattutto rimanere in questo mondo meraviglioso che è comunque il settore artistico in generale, di cui il cinema ovviamente è parte integrante. Lo ricordiamo così proprio per curiosità che Castellari ha debuttato per precisione come il vero esordio nella regia. È stato nel 67 con il classico titolo d'altrettanto classico spaghetti western, Sette Winchester per un massacro. Insomma, allora usavano, insomma, nel 67 usavano questi titoli un po' curiosi, un po' particolari.
Ti salutiamo, ma ti diamo appuntamento alla prossima puntata con un brano proprio tratto da Ettore Lo Fusto, perché questo film che tu ci hai citato ha dato il battesimo al batterista dei Pooh, a Stefano D'Orazio, che in quel colonna sonora lavorava con un gruppo che era il Punto, che poi confluì all'interno dei Pooh. Quindi Roberto, diamo alla nostra platea di ascoltatori un regalino particolare, perché normalmente i Pooh non vengono trasmessi dalla nostra frequenza, e come stracult qual è il titolo del disco, del brano dei Pooh che hai scelto?
Guarda Alberto, a me piace moltissimo La donna del mio amico.
Ah, benissimo. Allora, buon ascolto e alla prossima puntata con Roberto Paravagna.
Grazie.
Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao Flaminia.
Ti sorprenderà che sia proprio io, che non credo in niente, che non credo in Dio, a tirare in ballo questi sentimenti. E a tirarmi indietro un te qui davanti. Sei la donna del mio amico che a qualunque costo. Non possiamo fargli questo, non sarebbe giusto. Dirti sì sarebbe facile, ma io non posso farcela.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, che questa ultima mezz'ora ha inizio e Flaminia decentemente, indecentemente ci abbandona.
Ma
ci regala,
per modo
no,
di dire,
ma lo so che sarai sempre con noi nei nostri cuori.
Nei microfoni
di ci hai regalato Futura. Due ospiti eccezionali. Prima dei saluti di Cristiano Draghi, due persone che veramente desideravo ascoltare. Una che conosco già da tanto tempo, che è Maria Serena Patriarca, che sappiamo essere giornalista, blogger, youtuber, insegnante di pranayama yoga, insomma tante cose, chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto abbiamo un desideratissimo scrittore, un caro amico, Alessandro Gatta, amico anche se è la prima volta che ci incontriamo.
Però l'amicizia è l'intesa,
è
l'energia
l'intesa,
che si trasmette.
L'intesa.
L'amicizia se è qualcosa c'è. Che infatti,
io mi sono formato
ruba,
su di lui.
Non si ruba.
Sulla tua Sofia Loren, Sofia, un capolavoro tradotto in tutto il mondo, sì. Diciamo che lui è il vero biografo della grandissima Sofia, un libro tradotto anche in America.
Esatto, sono molto felice di questo lavoro, perché quando mi hanno proposto di scrivere il libro sulla Loren per la collana Sky Universal gremese, con cui io lavoro da quando avevo 16 anni, ero un po' perplesso.
Quindi,
perché
da qualche anno fa,
esatto,
poco tempo.
Sono un ragazzino, per cui come dire, cosa scrivi sulla Loren, cara Flaminia, era un po' un dubbio.
Perché è già stato detto tutto.
Di tutto, di più.
Che è nata a Roma, ricordiamolo.
Esatto, ed era, perché il padre era appunto romano, tutta una storia molto triste che insomma sorvoliamo.
Beh,
ma
comunque
invece,
conosciamo,
esatto,
fatto lei ha fatto
film.
Un film in
Io
cui
mi sono
ha
basato,
se
brava,
stessa.
Mi sono basato molto su ciò che era ciò che erano le testimonianze dirette sulla sua vita. Quindi l'elemento, cioè, ad ogni capitolo c'è una testimonianza posso usare un termine un po' pop, affettuosa nei confronti della Loren, perché il libro nasce come omaggio per i suoi 80 anni e quindi è uscito.
Quindi in realtà l'hai fatta raccontare.
C'era, ad esempio, inizia con due donne dalla Ciociara, perché Two Women è il titolo del
che
film,
che non doveva interpretare lei, ma ricordiamolo, la Magnani,
Anna Magnani,
che non ha voluto.
Esatto, c'era questo,
meglio così, diciamo.
Capita,
diciamolo così. Meglio così.
Beh, adesso c'è recentemente questo film americano, no, che è uscito con Isabelle Huppert.
Elle,
il regista aveva questa difficoltà, non trovava nessuna attrice che ha definito troppo bigotte le americane, quindi succede questo,
esatto,
nella cinematografia. Comunque vai avanti.
Bello questo ponte che era Flaminia, sì, dal passato al presente. Ci
sempre
voleva.
Sempre così, ci mancherà.
Perché è importante? Ci mancherà perché questa è l'ultima puntata,
onorato
con Alberto
sempre
e te insieme,
rimanendo
la
nella
coppia.
Cinematografia, possiamo dire, abbiamo fatto un divorzio all'italiana.
Ma certo, che ogni tanto ci sono anche degli incontri segreti, quindi.
Bene, bene. Ma quindi, ecco, per finire, sono stato molto contento. Mi piace delle edizioni, la più bella è quella francese, La Force de Rêver, La Forza di un Sogno, l'ho sottotitolata, ed è stato davvero un onore per me entrare in questi meccanismi.
Oggi parli di un libro che ti sei deciso di autoprodurre con,
sì,
Street Lib Write, questa società di Tombolini, un'ottima società di autoproduzione di ebook,
sì,
ma anche di libri cartacei. Infatti il prezzo di Uno sguardo attraverso, che è il libro di cui parleremo fra poco, è di 12 euro per la versione in 140 pagine cartacee, invece per l'edizione ebook è solo 7,99 euro. Che cos'è Uno sguardo attraverso?
Dunque, Uno sguardo attraverso è un percorso, è un libro che io definirei punk. Perché? Perché parte da una mostra fotografica a Londra sulle bambine dello Yemen, quindi comunque una situazione estrema, e Alison, la protagonista, che in realtà si chiama Giovanna ma cambia nome all'improvviso e si chiamerà appunto da un certo punto in poi Alison, vede questa bambina violentata, stuprata in pratica, perché il matrimonio nello Yemen delle bambine, e rivive il suo, la sua esperienza. La caratteristica del libro, per cui alcuni editori sono rimasti scioccati, me lo volevano far cambiare e io ho detto di no, è che tutta la prima parte, dall'inizio alla fine, è scritta dal punto di vista della ragazza, quindi è una scrittura molto sporca, molto destrutturata, molto frammentaria in un certo senso, ma io volevo lasciarla un po' come avevo fatto con Schiavi per non morire, pubblicato con Croce nel 2009. Quindi
Fabio.
Per cui ho vissuto Fabio, questo doppio, come dire, sulle tossicodipendenze era quel libro, quindi volevo farlo da solo. Sono molto felice perché ho fatto anche la fotografia e quindi la grafica e tutto.
Non si direbbe, dopo la Sofia Loren, parlare delle bambine.
Sì, beh, oddio, Sofia Loren, non dimentichiamo che ha avuto un'infanzia difficilissima, la guerra,
c'è,
la fame,
c'è un fil rouge,
c'è un fil rouge, la donna, anche nella mia tesi di laurea su Maxio Fuz, che era Flaminia, era proprio sulla le donne, in Maxio Fuz, regista austriaco, e quindi in qualche modo il mio sguardo
attraverso.
Non so se, per carità, non vorrei peccare di presunzione,
no,
odio.
No, ma il libro, non vogliamo svelare niente, ma è un libro interessantissimo, e poi c'è questa duplice scrittura che effettivamente colpisce, perché tu scrivi guardando il punto di vista di chi parla,
sì,
immedesimandoti perfettamente.
Brava.
Questa è veramente l'innovatività di questo, di
ti ringrazio
narrativa.
Per il perfettamente, ecco. C'è la parte poi dell'appendice che alcuni editori volevano farmela mettere prima, alternando questi due sguardi, che io invece ho sempre cercato, è molto più, come dire, professionale, lì c'è il punto di vista giornalistico, ma sempre a macchie, quindi c'è lo sguardo attraverso la situazione delle donne in Argentina, situazioni sociali estremamente drammatiche, ad esempio c'è la storia del femminicidio e della stregoneria, da lì parte tutto, la donna come è vista, no? E quindi anche un assassinio a Londra, L'ultima strega, l'ho intitolato, preso da un giornale, comunque non è che ho dato il titolo io, di un fatto effettivamente accaduto, di una donna processata per tanti anni, ma insomma non vi voglio annoiare con i dettagli, però bene o male questo è un po' un tentativo.
No, direi che è veramente perfettamente riuscito, anche, ripeto, dal punto di vista grafico. E, andrai avanti con questo tipo di pubblicazioni?
No. Assolutamente
tutto sommato
no.
Preferisci la vecchia
Basta.
Editoria?
Perché sì, preferisco la vecchia editoria perché per due motivi. Prima di tutto perché questo era un esperimento che ho fatto grazie anche alle tante associazioni con cui io lavoro, tu lo sai benissimo, e per cui se me le appoggiano queste associazioni proseguo, perché mi sono divertito tantissimo anche a fare la foto, il titolo, la grafica.
Però anche questo senso di libertà,
esatto.
Perché non vorresti più farlo?
Non voglio, mi esprimo meglio. Lo farò solo se avrò l'appoggio delle
ecco,
mie
altrimenti
associazioni.
Altrimenti sei troppo abbandonato.
Altrimenti
a te
io non sono abbandonato in questo caso. Proprio il 29 marzo certo. Ho fatto questa presentazione alla mia associazione Idea Onlus, persone, uomini e donne che soffrono di depressione, dove io insegno, provo ad
ecco,
agevolare la
questo.
Vocalità
ecco,
e parliamo
anche,
di uno sguardo attraverso. E certo. Quindi lo ritengo molto interessante.
Resta con noi Alessandro Gatta, perché con Maria Serena Patriarca affronteremo anche l'argomento di come uscire dalla depressione grazie al pranayama yoga. A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata sta volgendo al termine. Dopo la simpaticissima chiacchierata con Alessandro Gatta, finalmente è il momento di Maria Serena Patriarca che ci delizia col suo sorriso, col suo décolleté che non potete vedere purtroppo per voi, ma soprattutto
possono immaginare.
No, la possono vedere su YouTube a Caffè delle 10.
È vero, benissimo. In questo spazio nuovo in versione youtuber
alla
il
grande,
Caffè delle 10.
Alla grande. Tu sei un'insegnante anche di pranayama yoga,
esatto,
e
sì.
In occasioni diverse hai anche parlato di questa danza molto particolare che è lo studio del corpo e dell'attenzione più che della consapevolezza, della concentrazione, che è Gurdjieff style.
Gurdjieff.
Sì, diciamo che il pranayama yoga
è vicino al Gurdjieff style.
In un qualche senso sì, perché si lavora molto sulla tecnica del respiro, quindi sulla gestione dell'energia e su quello che è la consapevolezza e il coordinamento fra la dimensione corporale, la dimensione della mente e quella emozionale. E a tal proposito si utilizzano anche delle tecniche di Gurdjieff nella fase della meditazione, che sono tecniche per stimolare il senso di radicamento, di percezione, consapevolezza e attenzione.
Ma la danza della scimmia nuda è qualcosa di vicino o è
no,
più
Battiato? È qualcosa di assolutamente lontano.
Diciamo
Battiato.
Ecco.
Battiato era gurdjieffiano assolutamente, come l'architetto John Wright, come la cantante Alice. Ci sono stati tantissimi seguaci di questo grande mistico, che non fa bene forse ripeterlo per il pubblico che non dovesse conoscere Gurdjieff. Nacque in Armenia nel 1872 e visse appunto tra l'Armenia e Parigi, e fu un grande mistico e sincretista di tutte quelle che erano le correnti che arrivavano dal sufismo, dalla danza dei dervisci, coniando questa serie di movimenti sacri e di danze che tutt'oggi vengono insegnati con le musiche e con le sequenze che lui aveva creato. Quindi apparentemente
tu hai qui un libro che
sì, ho un libro molto interessante. Sì,
ma
sì.
Scusa, una domanda mia, ma Battiato, Alice, tutti loro sono gurdjieffiani consapevolmente?
Sì, cioè, assolutamente sì, sì. Diciamo che è ecco. Uno dei più grandi oggi.
Anche tu Alessandro, no? Tu
non facevi... volevo rubare spazio a Maria Serena Pagliarca, il suo spazio.
Diamo il libro, poi parla sicuramente Alessandro Gatta. Allora, le pratiche di Gurdjieff, esercizi, rituali, danze sacre per sviluppare la consapevolezza, di Bruno Martin, Edizioni Mediterranee.
Sì.
Una battuta appunto al nostro amico Alessandro Gatta e poi continua pure.
Grazie. No, io rispondo, ma Flaminia Naro, sì, sono gurdjieffiano. Basta, ecco la battuta.
Perché
sono fatto le danze, e infatti con Maria Serena abbiamo nei nostri corsi uniamo questo, perché è risveglio dell'attenzione. Secondo Gurdjieff noi dimentichiamo chi siamo, noi stessi. Quindi chi sono? La presenza sostanziale. La danza gurdjieffiana tiene conto, attraverso dei movimenti tecnici, del corpo.
C'è uno schema, un enneagramma, tra l'altro Alessandro, ben preciso, che poi è uno degli schemi topici anche applicati in tante correnti esoteriche, e attraverso questi movimenti che sono di per sé, me lo confermerà anche Alessandro Gatta, molto schematici, quasi un alfabeto del corpo, si riesce a assumere anche la consapevolezza scomponendo il movimento. Le musiche sono sul pianoforte composte con delle sequenze ben precise, e diciamo che lui voleva raggiungere la cosiddetta quarta via, che poi è stata chiamata quarta via, ma lui lo chiamava semplicemente riappropriarsi di se stessi, superando la via yogica, la via del monaco e la via induista, quindi conciliando tutto ciò che era misticismo estremo, dimensione corporale estrema, dimensione emotiva settoriale, conciliando tutto per la quarta via, quindi consapevolezza, superamento degli automatismi che, di cui noi siamo quasi tutti schiavi nella vita quotidiana, cioè quante volte ci capita di compiere un gesto e non avere immediatamente dopo il ricordo se abbiamo fatto effettivamente quell'azione o
quello
meno.
Purtroppo che uno l'attribuisce al fatto di essere svitato,
è una
distratto.
Mancanza di presenza, di attenzione, di centralità che attraverso la danza sacra, lo yoga, si può recuperare.
Diamo il prezzo così i nostri ascoltatori lo potranno comprare.
Sì, 16,50 euro.
16,50 euro.
Bruno Martin, ricordiamolo, insegna da oltre 35 anni il metodo di Gurdjieff in Germania, quindi è uno dei...
Dove?
Insegna, credo, a Berlino, non è specificato, comunque tiene seminari in tutto
il mondo.
Bene,
io ci passo spesso, magari lo incontro.
Esatto. E qui riassume un po' gli esercizi, i rituali e le danze sacre per sviluppare la consapevolezza.
Bene.
Allora, che dire? Ma tu, ecco, un'ultima battuta sui tuoi corsi, Alessandro. E tu inserisci, per esempio, questo metodo per chi ha bisogno invece di un'impostazione vocale?
Sì, inserisco soprattutto per il discorso dell'attenzione. Cioè, quello che io dico vattene. Quando c'è un mio allievo, soprattutto nei corsi che faccio nelle associazioni con persone e soggetti
che hanno problemi
con fragilità,
ma invece se tu
io
le fai
dico,
per esempio
vattene.
Al VIP che vuole riuscire a parlare in pubblico,
beh, lui se ne va di suo, perché comunque in genere ha un egocentrismo, un autoriferimento talmente eccessivo che probabilmente riesce a concentrarsi, anche perché ha fatto dei percorsi teatrali.
Certo.
Lì c'è più una destrutturazione anche in quel caso, cioè togliere. Quindi Gurdjieff è la semplificazione, non intesa come semplicità, ma come ritorno all'essenza. Faccio attenzione, quindi sono. Ma non voglio fare la... A proposito, cioè... voglio parlare un attimo male di me, perché altrimenti sembro l'autoesaltato. Io, quando facevo le danze gurdjieffiane, ero veramente di coccio. Difficilissime.
Comunque non
difficile, quindi parlo male di me.
Bisogna avere un bel
molto
passo.
Complicato.
È Grotowski. Bisogna togliere.
Bisogna togliere.
Togliamo le mutande, togliamo i vestiti, belli nudi e liberi.
Fare anche un percorso di studio, cioè non è che sempre si arriva ex novo alle danze di Gurdjieff. In media chi arriva a questo tipo di disciplina ha studiato,
certo,
comunque si è documentato.
Dallo yoga, come ci arrivi? Perché
ci arrivi
Gurdjieff
dallo yoga, ci arrivi
nessuno.
Dal sufismo, ci arrivi dal sikhismo, dall'induismo, cioè comunque si studiano.
Da uno
in
studio
Italia, ad esempio, c'è.
Sì, ma non trovi un corso di danze di Gurdjieff?
Sì,
sì,
in Italia
come
ci,
no?
sono,
ci sono,
sono tenuti
tanti,
ad esempio da Shurta Fasan, che è allieva di Osho. E quindi ci sono dei corsi,
quindi basta
dei seminari,
informarsi.
Sì, anche su internet
lo dice Osho.
Va bene, allora...
però lui si discosta molto da
sì,
Osho,
sì, sì,
ci tengo a
lui
precisarlo.
Sì.
Oddio,
vabbè,
chi ci ascolta, io penso che tutte queste sfumature non le capisca, però insomma poi sarà un modo per
approfondirle.
Certo. Allora, grazie ad Alessandro Gatta.
Grazie a voi.
Grazie
davvero.
A Maria Serena Patriarca.
Grazie a voi.
E ci rivedremo presto a Radio Città Futura.
È stato un onore, grazie.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata è finita e come ogni puntata degnamente la conclude Cristiano Draghi, che salutiamo da Rovigo. Come stai, Cristiano?
Bene, bene, di ritorno dalla
manifestazione
romana,
sì, lo sappiamo. Qualche giorno fa, io navigando sulla rete, ho trovato dei filmati antieuropeisti dove prendono di mira un personaggio molto particolare che non sapevo nemmeno esistesse, tale Richard Nikolaus di Ködenhove-Kalergi, che sarebbe alla base del complotto dell'Unione Europea per creare il meticciato di razze, che è una cosa abominevole.
Ma hai sentito chi è questo?
È un signore, ungherese, greco, austriaco, insomma giapponese la mamma, un meticciato anche lui, che avrebbe visto nell'Unione Europea il laboratorio culturale per un mondo diverso, dove non ci saranno mai più razze, non ci saranno più divisioni, e questa cosa viene vista malissimo, viene quasi considerato come un despota che vuole annullare le bellezze delle differenze nelle razze. Come la pensi?
Beh,
da europeista?
No, questo discorso sui metticiati delle razze fa impazzire. A parte sulle bellezze, vorrei dire che il risultato del metticiato lo si vede in Brasile e mi pare di capire che la gente ci va esattamente per vedere la bellezza di tante belle ragazze e che nascono proprio dai metticiati. Quindi, poi figurati, voglio dire, chi è che di noi ha il sangue puro? Su Facebook, se vai a vedere in giro, insomma, in rete, c'è un bellissimo filmatino in cui a delle persone che credono di avere sangue puro, razza pura e sono di quel paese, eccetera, facendogli un'accurata analisi di DNA si scopre di tutto e di più.
Sì, cioè, tra l'altro ora c'è un sito, no? C'è un sito che ti fa, ti dà tutto il riscontro del DNA attraverso la saliva, lo sapevi?
No,
e io si scoprono cose incredibili. No, perché ti rendi conto che questo sito viene fuori anche adesso da questi, poi da queste nascite con le banche dati.
Non sputeremo più.
Non si sa più, non si sa più che origini si abbiano. Però io penso.
Ma scusa. Ma come dice il detto, mater certa est, ma
appunto, non si è mai saputo regna, neanche allora, prima.
Attenzione alla saliva, attenzione alla saliva.
Eh sì, anche perché, ma che cosa sappiamo, cosa hanno fatto i nostri bisnonni? Tu sai che nelle memorie delle persone di solito non si va oltre i bisnonni. Pensa ai trisnonni, sappiamo un corno cosa hanno combinato. Io ho fatto la ricerca genetica del National Geographic. Dovevi addirittura pagare qualcosa e partecipare a una grande ricerca mondiale sul genoma. E per cui si mandavi un tuo campione di preso con il solito cotton fioc e ti tornava una schedina molto bellina. Io vengo giustamente dall'Asia, come tanti di noi, no?
Chissà uno che scopre poi.
Africa nera, io mi sento somalo.
Senti Cristiano, però io so che tu sei venuto a Roma per i trattati europei, no? In una città che era praticamente blindata, dalla quale i romani sono scappati, tu hai avuto il coraggio di venire a Roma e poi invece hai trovato una città molto tranquilla.
Guarda, mia moglie era preoccupatissima, dico scusa, ci vado apposta per andare lì in piazza con la mia bandierina europeista, perché c'era fra le varie manifestazioni, partendo da Piazza Bocca della Verità fino al Colosseo, una manifestazione del Movimento Federalista Europeo, di cui io sono membro anche, e in memoria ricordo anche di mio padre che ne era segretario.
Quindi voi assolutamente pacifisti, non siete venuti con le bombe in mano?
No, con le nostre bandierine, con l'asticella di plastica, ma guarda, una volta tanto. Allora, ti racconto questo, è uscita fuori la seguente notizia. La questura si aspettava 1500 persone a questa manifestazione, che sono, diciamo, il movimento europeista, quello di Antonio Spinelli, quindi molto, molto serio e sobrio, no? Beh, insomma, la stessa questura ammette che eravamo circa 5000. È la prima volta nella storia che la questura aumenta i numeri dei manifestanti. Di solito sai com'è, no? Sulle cronache dice i manifestanti dicono di essere 100.000,
si sminuizza.
5000. Invece stavolta aumentava. No, c'era tanta gente, atmosfera festosa, un sole fantastico.
Beh, certo, era un'atmosfera quasi vacanziera, diciamo così.
Ma scherzi, dalla Bocca della Verità a guardare tutte le cose fino al Colosseo, siamo passati attraverso il Circo Massimo.
Una domanda, insomma, a bruciapelo, che ne pensi di questa proposta di fare un esercito europeo?
Io sono d'accordissimo, è una cosa che andava fatta nel dopo, quando sono nati i trattati europei, però hanno deciso di fare altro, cioè, come dire, di concentrarsi anche per colpa, mi pare, al tempo dei francesi. Io, come dire, sono giovane per ricordarmene bene e poi non ho studiato a fondo l'argomento, ma insomma non si fece la difesa europea concentrandosi sulla comunità del carbone, dell'acciaio.
Però c'era, no? Jean Monnet che la voleva, eh? Jean Monnet
ma va fatta assolutamente. Allora, intanto un problema di costi. Cioè, esatto. Pensate cosa vuol dire avere i 27 eserciti, no? Magari anche un pochino contrapposti uno all'altro.
Qualche volta succede. Pensiamo alla Libia con i francesi, via.
Però non pensi, Cristiano, che potrebbe venire sbilanciato tutto questo? Oppure potresti imporre, insomma, la critica che viene fatta a questa Unione Europea è che non c'è par condicio tra le nazioni, no? Per cui un esercito in un certo modo spalmerebbe le responsabilità.
Ma questo è il punto, pensa solo al problema della guardia di frontiera. La guardia di frontiera o la guardia costiera, se noi avessimo una guardia costiera europea che dipende da Bruxelles o da Strasburgo, oddio, anche avere questi due parlamenti, se ne potrebbe avere una località sola, questi che si trasferiscono, vabbè, ma cioè, voglio dire, risparmiando un po' sugli sprechi. Se pensate avere una polizia di frontiera unica, vorrebbe dire, come dire, risolvere di un botto il problema di chi è la responsabilità dei migranti.
Per quello e dico, non sarà così facile l'esercito europeo, perché altrimenti saremmo già arrivati a delle decisioni condivise.
Sì, anche perché ci sono dei problemi istituzionali. Per esempio, noi non vogliamo le armi atomiche, anche se abbiamo nel nostro territorio quelle degli Stati Uniti, perché ricordiamoci, noi abbiamo le bombe atomiche degli Stati Uniti nel nostro territorio, ma ci sono quelle francesi. I francesi hanno un armamentario atomico, quindi
e neanche da ridere, neanche da ridere. Ricordiamoci Mururoa, esatto. Insomma, anche ne hanno sparate diverse.
Quindi noi ci troveremmo ad avere un arsenale come Stati Uniti d'Europa, come Federazione Europea, ci troveremmo ad avere un arsenale atomico. Però questo vorrebbe dire anche essere veramente qualcuno nel dibattito, che non è da poco, fra Stati Uniti, Russia, d'altra parte Cina da tempo, e forse in futuro un posto come l'India, perché anche quelli sono 1 miliardo, e avremo finalmente un vero peso e potremo contrattare, potremo avere un senso. Altrimenti così, siamo tanti piccoli nani di fronte a questi giganti, pur essendo la culla di tante cose, ivi compresa la democrazia.
Beh sì, comunque ci lasciamo con questo interrogativo, che insomma sarà un discorso molto complicato. Io ti saluto
e per l'ultima volta ascoltatori.
Li saluto dicendo ciaone, Carta Vetrata.
Mamma mia, no, ma che ciaone, arrivederci.
Ma che ciaone, ma siamo sempre qua, Radio Città Futura non si lascia.
Esatto. E le radio con tu Bernali, che adesso
le radio che ricordiamo che sono Radio Panda a Milano, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio, Radio Città Futura a Roma, naturalmente Radio Clodia a Chioggia e Radio Galileo a Terni e Perugia.